Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Giorgio Cremaschi in regia, Peppe Severino. Intanto grazie a Giorgio di essere qui con noi. È da poco uscito un libro edito da Mimesis che si chiama Liberal Fascismo, come i liberali distruggono la democrazia e ci portano alla guerra. Allora, è evidente che il titolo è già di per sé estremamente impegnativo. Parlaci delle tesi, noi l'abbiamo letto il libro e abbiamo colto anche molti aspetti rilevanti, c'è la perdita di democrazia sostanziale nelle società occidentali, vorremmo anche riflettere sul rapporto tra liberalismo e liberismo, che certe volte viene invece vengono separati proprio per mostrare un capitalismo dal volto umano. Il deterioramento delle condizioni di vita, delle condizioni sociali, la balneare di Viareggio, per i fatti di cronaca recenti, è diventata una sorta di paladina della giustizia fai da te. Ecco, siamo di fronte a una sorta di darwinismo sociale. Però andiamo con ordine, cominciamo dal perché liberal fascismo.
Grazie Federico, ma sì, il libro l'ho scritto, devo dire, raccogliendo anche cose che avevo pensato, diciamo così, elaborate anche un po' prima, frutto di un po' di riflessioni, però diciamo l'ho scritto dopo il 7 ottobre, quando di fronte all'insorgenza della Palestina e alla risposta micidiale, terroristica e genocida di Israele, noi abbiamo visto, al di là della sostanza, tutto l'Occidente schierarsi a favore di un genocidio. Sull'Ucraina potevano ancora esserci, come si dice, delle giustificazioni, nel senso che ovviamente la guerra va sempre respinta, ma è vero che a un certo punto la Russia ha deciso di intervenire in Ucraina. Si poteva discutere su tutto quello che era successo prima, sulla guerra civile, eccetera, però il fatto in più c'era. Quindi uno poteva anche dire, diciamo così, pur essendo contrario totalmente all'invio delle armi, che diciamo l'Occidente reagiva a un atto militare. Ma qui siamo di fronte proprio al puro sostegno a uno sterminio che viene giustificato in nome del diritto Israele a esistere, della libertà, dell'Occidente, eccetera. E di fronte a questo, allora è chiaro, per me è stato importante cominciare a chiedermi cos'è quello che stiamo vivendo e come ci siamo arrivati, perché è chiaro che l'assuefazione al genocidio delle società occidentali è qualcosa di mostruoso a cui siamo arrivati, ma che evidentemente ha un percorso e anche, se non lo fermiamo, uno sbocco. E allora ho cercato da un lato di ricostruire tutti i percorsi che negli ultimi 40 anni, per varie vie, da quelle del lavoro, della distruzione dei diritti del lavoro, all'economia, ma anche alla cultura, alla società e ovviamente alla guerra, al progressivo incamminarsi verso la terza guerra mondiale dell'Occidente, ho cercato di ricostruire appunto un po' tutti i filoni che hanno portato alla situazione attuale e poi ho cercato anche appunto di definirla, cioè dove siamo. E allora mi è venuto fuori con varie discussioni questo termine, liberal fascismo, cioè siamo ormai in un sistema che non è più democratico. Non è un sistema apertamente fascista, non il sistema occidentale, perché formalmente si vota, anzi se tu dici che viviamo in un sistema fascista, ci sono 10.000 persone di destra e di sinistra anche che dicono ma ognuno può dire quello che vuole, però la realtà è che siamo in un sistema recente, in cui da un lato la democrazia è stata completamente svuotata delle sue condizioni di base, cioè l'eguaglianza sociale, il pubblico, la prevalenza del pubblico sul privato, un certo livello di civiltà e ovviamente la pace. È stata svuotata quindi di tutta la sua sostanza ed è rimasta forma. E dall'altro, dentro questa forma, c'è una competizione che a volte però diventa anche accordo tra due tendenze di destra, diciamo, di fondo. La prima è quella appunto liberale, liberista, tu hai detto appunto questo uso della parola, solo in Italia facciamo questa distinzione un po' sofisticata, come sai, tra liberali e liberisti, perché in tutto il resto del mondo il dominio del mercato, le privatizzazioni, il capitalismo selvaggio e la guerra ad essa collegata vengono chiamati neoliberalismo. Quindi solo noi facciamo, diciamo, questa distinzione: liberali e liberisti. All'estero sono forse un po' più grossolani e dicono che i liberali sono questa roba qua. Ecco, prima, quindi, c'è una tendenza liberale delle elite tecnocratiche, eccetera, che però marcia verso destra su tante questioni, sulle questioni sociali, appunto sulla guerra, eccetera. E questa tendenza di destra ha alimentato e fatto risorgere anche la tendenza puramente ed esplicitamente fascista, quella cioè razzista contro i migranti, legge e ordine, quella che ha prodotto in Italia la legge 1660, appunto, di cui si accennava prima fuori onda, ma che è in realtà appunto il prodotto di un percorso che è cominciato, come sappiamo, con le leggi anche del PD. Ecco, quindi c'è una specie di rincorsa a destra tra due anime di destra, l'anima liberale e l'anima neofascista. A volte competono, come in Italia, ma a volte si uniscono. Basta vedere il libro, l'ho terminato prima, altrimenti avrei usato molto questo esempio, quello che sta succedendo in Francia, dove il governo ultraeuropeista e ultraguerrafondaio, difensore dell'Occidente in tutte le sedi, di Macron, alla fine fa un governo con un tecnocrate europeo, Barnier, che è un tecnocrate, un uomo di Ursula von der Leyen, per capirci, e lo fa con il tacito consenso di Marine Le Pen. Quindi alla fine poi i liberali e i fascisti competono, ma si incontrano anche. Pensiamo al presidente argentino Milei, che è un autentico fascista, reazionario, antiabortista, ammiratore di Pinochet, cioè un nazi fascista, che però sta producendo politiche neoliberali da un lato sul piano della politica interna, privatizzazioni eccetera, e sul piano della politica internazionale è diventato un fanatico di Israele e della NATO, e per questo ha la benedizione del mondo occidentale, quindi anche del mondo occidentale liberale. Insomma, io credo che tanti oggi di centrosinistra in tutta Europa, se devono scegliere tra Milei e Maduro, scelgono, anzi hanno già scelto, per dirne uno, Milei. Quindi c'è una tendenza a destra determinata da tante ragioni, di cui la fondamentale però io credo che sia economico e politica, cioè l'impero occidentale che aveva sconfitto l'Unione Sovietica e che pensava di governare, come si dice, da solo il mondo, ha trovato degli avversari e dei problemi. Ora, questo non significa sposare gli avversari, lo voglio dire subito, lo dico con chiarezza nel libro. Io considero la rottura dell'Occidente un fatto positivo, la sconfitta dell'Occidente, non per questo divento a favore di Putin, ecco, per essere chiari. Però sicuramente nel mondo c'è una crescita di un mondo che non vuole più il dominio dell'Occidente, e a questo l'Occidente reagisce fascistizzandosi, perché anche il linguaggio porta in questa direzione. Cioè, ormai noi sentiamo politici liberali, anche di sinistra, che si definiscono tali, insomma, liberali di sinistra, parlare con il linguaggio di D'Annunzio, no? Del 1915, cioè l'Occidente è minacciato, noi siamo, pensiamo Borrell, che è un socialdemocratico spagnolo, quindi no, è uno che si dichiara di sinistra, ha inventato questo termine razzista, questa metafora razzista, per cui l'Europa è il giardino, fuori del mondo c'è la giungla. Quindi qual è la differenza tra lui e Salvini? Alla fine convergono sul fatto che c'è un Occidente bello, bianco, liberale, che è minacciato dai barbari di tutto il mondo e che per questo si deve difendere anche con la guerra. Questo è un po' l'ideologia di fondo che oggi ispira l'Occidente. Quindi è chiaro che dentro questa ideologia risorgono anche i fascisti veri e propri. Io scherzo un po' sul fatto che, nel mio libro, sul fatto che i fascisti, quelli nostalgici, quelli con le camicie nere, sono certo una minoranza ridicola, ma sarebbe un po' ridicolo pensare che il fascismo oggi sia uguale a quello di 100 anni fa. Così come dico, i ricchi oggi non è che sono i ricchi e i miliardari, girano con la carrozza, con il cilindro, con il frac e con il monocolo. Sono un po' diversi, magari vanno in t-shirt, no? Però ci sono i super ricchi che guidano e comandano i destini di miliardi di persone con i loro soldi. E quindi, così come c'è questa enorme ingiustizia sociale, così risorge sotto altre forme il neofascismo, ripeto, spinto e ispirato dalla tendenza neoliberale della società.
Allora, nel tuo libro, credo nel primo capitolo, tu a un certo punto riporti un passo di un intervento di Mussolini al Parlamento, dove si diceva che l'obiettivo del fascismo era quello di ridurre lo Stato ai minimi termini, e addirittura parlava anche di dare ai privati la scuola secondaria. Ora, questa idea la ritroviamo diffusa non solo nel Sud America con l'esperienza Milei, ma c'è una tendenza sempre più forte nei confronti dei processi di privatizzazione. Ora, tu te ne sei occupato anche nel tuo passato sindacale, e quindi la domanda sorge spontanea, se le privatizzazioni, insieme a tutto quello che si è sviluppato all'indomani della nascita dell'Unione Europea, non siano stati il cavallo di Troia del movimento operaio.
Sicuramente le privatizzazioni, ma sono parte di un progetto, di un processo appunto neoliberale. Nel libro parto dalla signora Thatcher, che secondo me è l'ispiratrice vera di tutto questo svolta reazionaria, che dura da tempo ed è stata costruita meticolosamente. Io uso il termine controrivoluzione, cioè noi viviamo nella fase estrema di una controrivoluzione che è cominciata già negli anni 70, quando ancora sembrava che le masse popolari a tutti i livelli, sia all'est ma anche all'ovest, potessero consolidare un sistema di giustizia quale non c'era mai stato prima. Invece cominciava già allora la controffensiva, la raccolto nel libro, e questa controffensiva che è partita già col golpe in Cile di Pinochet appunto l'11 settembre del 1973, e poi dilagata negli anni 80 e poi è arrivata appunto ai giorni nostri. Le privatizzazioni sono un pezzo, cioè io voglio sottolineare un concetto, cioè non c'è solo la privatizzazione pura e semplice cioè di beni pubblici, anche adesso il governo lo sta facendo per far quadrare i conti, ha cominciato un'altra ondata di privatizzazioni che hanno, penso l'Italia, hanno distrutto un sistema industriale, e queste cose le ha fatte sia la destra sia il centro-sinistra, anzi ne ha fatte più il centro-sinistra che la destra, a dire la verità. Ma c'è anche la privatizzazione di ciò che resta pubblico, cioè l'uso privato dello Stato, delle istituzioni dello Stato. Pensiamo alla sanità, dove il pubblico lavora ormai, è costretto dal sistema aziendalistico che lo governa a operare in funzione della crescita del privato. Pensiamo all'uso dello Stato, pensiamo alla privatizzazione della scuola, cioè agli accordi tra la struttura scolastica e i privati. Quindi c'è anche dove resta il pubblico viene sottomesso agli affari del privato, un partito unico degli affari che governa il sistema. E mi piace che tu hai colto questa citazione di Mussolini, perché c'è una delle tante fake news sul fascismo che presentano Mussolini come una sorta di socialista statalista che, no, sì, che voleva, che per altre vie voleva il socialismo. Io ho invece raccolto il primo discorso di Mussolini quando il fascismo aveva il 6%, fatto nel 1921, perché un'altra delle fake news è che il fascismo abbia vinto le elezioni. No, il fascismo non ha vinto le elezioni. Il fascismo ha fatto un colpo di Stato con l'aiuto delle élite, del re, che l'hanno portata al potere. Quando si votava anche con l'uso di tutte le squadracce possibili, il fascismo aveva raggiunto il 6%. Quindi con il suo 6% Mussolini nel 1921 fa il suo primo intervento in Parlamento, e io l'ho voluto citare perché sembra un intervento che potrebbero fare oggi tanti europeisti liberali, cioè dice basta con lo Stato collettivo, basta con l'intervento dello Stato nell'economia, privatizziamo tutto. Tutto, compreso la scuola, appunto, deve essere privato, perché questa è la libertà. Milei, ma anche, se voglio ricordare, il discorso di Giorgia Meloni, la quale nel suo discorso di insediamento, non si è mai distaccata da questo punto, lei ha detto noi non disturberemo mai il fare delle imprese. Ecco appunto. Quest'idea neoliberale, alla fine, siamo sempre lì, è presa dai fascisti, ma è chiaro che tocca anche altri, no? Cioè, chi teoricamente si dichiara contro i fascisti, ma poi ha le stesse idee di politica economica. E d'altra parte, Giorgia Meloni, andando al governo, ha seguito rigidamente l'agenda Draghi. Quindi ritorno al punto. Le grandi discriminanti della politica oggi sono la guerra e le politiche economiche. Sulla guerra e sulle politiche economiche gran parte del mondo liberale, liberal democratico occidentale e i fascisti, tranne alcune eccezioni, sono d'accordo. Ci possono essere disaccordi, come ad esempio Orban. Orban è un fascista anche lui, ma è un fascista che ha un'altra politica estera rispetto alla fascista Meloni o altri fascisti che governano, non so, la Repubblica Ceca e altre cose. Quindi non è l'antifascismo che decide, ma è come si dice, l'atlantismo che è la discriminante. Cioè, se tu sei un fascista ma sei euroatlantico, allora sei diventato improvvisamente un liberale, un democratico. Se tu sei fascista ma sta per caso simpatizzi o semplicemente non vuoi fare la guerra alla Russia, allora resti un fascista. Questo è avvenuto col battaglione Azov, con tante altre cose, no? Cioè, come si dice, la benedizione euroatlantica definisce chi è democratico e chi è no. E questo fa parte anche questo del meccanismo di distruzione della democrazia, perché è chiaro che poi dietro questo c'è un potere che definisce il tuo stesso diritto ad essere considerato democratico, e quindi le conseguenze anche repressive nei tuoi confronti, no? che stanno crescendo nei confronti di tutti i dissensi, come vediamo, e che poi sono formalizzate con questa infame legge 1660. Però ripeto, sì, per rispondere alla domanda di fondo, è chiaro che la distruzione dello pubblico, dello Stato sociale, le privatizzazioni, l'uso privato dello Stato sono le basi materiali del neofascismo. Del resto un grande liberale britannico, Lord Beveridge, liberale appunto, però antifascista vero, che è stato uno dei grandi ispiratori dello Stato sociale, sosteneva sostanzialmente le politiche laboriste del dopoguerra contro Churchill, proprio perché diceva noi dobbiamo estirpare le basi materiali del fascismo, e le basi materiali del fascismo sono l'ingiustizia sociale, il privato, l'isolamento dell'individuo, la distruzione della solidarietà sociale. Ecco, le privatizzazioni accompagnate ovviamente alla distruzione dei diritti del lavoro hanno portato a ricostruire le basi materiali del neofascismo, del fascismo che diventa neofascismo.
Allora facciamone un intermezzo musicale e poi fra pochissimo ritorniamo con Giorgio Cremaschi. Siamo ritornati nuovamente con Giorgio Cremaschi e le domande riguardano alcuni capitoli del suo libro. A un certo punto parla di democrazia e apartheid, di democrazia anticomunista, di democrazia truccata e poi ovviamente parla anche del bivio, del cosiddetto bivio della paura. Noi vorremmo che su questi punti tornare con lui e farci spiegare un po' che cosa intende.
Beh, democrazia dell'apartheid è una cosa a cui non noi che magari stiamo parlando qui, ma cui si sta abituando il paese, basta vedere appunto, basta vedere le reazioni, visto che è vicino a casa tua, Federico, no? Che ci sono state su questo infame delitto con cui questa imprenditrice balneare, mi pare di capire, di Viareggio è passata sopra con più volte con il suo SUV la persona che le aveva scippato la borsetta. Insomma, basta guardare un po' sui social le reazioni che ci sono, cioè queste sono, c'è un'indignazione, c'è una condanna di formale di tutti, però insomma tanti che dicono ha fatto bene, ecco. Quindi stiamo tornando al modello dell'Alabama del linciaggio, e non c'è dubbio che alla base di questo c'è un modello di vita nostro che si fonda sul razzismo. È inutile, è razzismo sicuramente quello per cui l'Occidente usa due pesi e due misure sui morti, cioè è chiaro che se ci fossero stati 40.000 morti in un paese bianco occidentale aggredito da un paese orientale, noi saremmo già in guerra, no? Invece a Israele questo viene perdonato, e viene perdonato, è inutile girarci intorno, perché l'Occidente pensa che quei morti sono persone di serie B, non c'è altra spiegazione. Non c'è altro. La disumanizzazione, la riduzione a meno dell'altro è la base del razzismo e della base della guerra. Però nelle nostre società noi viviamo ormai tranquillamente, nei fatti, diciamo, in un regime di apartheid, perché noi abbiamo milioni e milioni di persone, i migranti, che vivono, lavorano. Non parlo solo della persecuzione di chi cerca di arrivare, ma anche di quella che c'è verso chi è già arrivato. Noi abbiamo milioni di migranti che vivono sotto un regime di polizia, queste non hanno gli stessi diritti nostri, anzi sono continuamente minacciati di perdere quei pochi diritti che hanno se non obbediscono. È un sistema schiavista a cui noi siamo, le nostre società si sono abituate. Se ci fosse la parità dei diritti vera, compreso il voto di chi sta in Italia, è chiaro che noi non vivremmo nello stesso tipo di paese. Quindi noi siamo come l'Alabama degli anni 50, nei quali i neri non avevano, pur avendo formalmente tutti i diritti, poi però non avevano il diritto al voto e venivano impiccati come se compivano un delitto, se toccavano una donna bianca, il nero veniva, c'era il pubblico linciaggio. Voglio sottolineare che i pubblici linciaggi sono finiti negli Stati Uniti negli anni 30-40, pubblici nel senso di autorizzati dalle autorità. Quindi noi stiamo diventando una società di questo tipo, mostruosa, che si è abituata all'apartheid. Forse anche per questo dico c'è la solidarietà dell'Occidente con Israele, perché Israele applica l'apartheid nei confronti della popolazione palestinese, araba palestinese, e quindi l'Occidente non capisce, dice beh certo lo faccio anch'io nei confronti dei migranti, quindi non è poi così grave, no? Ecco, siamo di fronte a questo. Quindi noi viviamo un sistema che ha completamente tradito tutti i principi che elabora, che innalza, cioè appunto l'uguaglianza, la giustizia e anche appunto i sistemi elettorali, sono tutti truccati. Adesso avete visto che del libro non era ancora fatto, quindi parlavo ancora delle elezioni tra Biden e Trump. Biden è stato fatto fuori, da chi è stato fatto fuori? È stato fatto fuori dagli investitori, no? Sono stati gli investitori che hanno deciso che non gli davano più i soldi, perché ormai le elezioni presidenziali americane sono una scalata finanziaria, ci vogliono miliardi, lì lo racconto nel libro, per diventare presidente degli Stati Uniti. Quindi non è che è il popolo che seleziona i candidati, i candidati sono selezionati da chi può spendere miliardi, poi il popolo può scegliere tra un candidato dei miliardari, Trump è il candidato di Musk, Kamala Harris è la candidata di Buffett, e quindi, ma deve scegliere tra questi, quindi è una democrazia completamente chiusa, truccata, truccata appunto dai soldi, che sono ormai diventati una truccata dai sistemi elettorali come in Italia, truccata dal ruolo delle televisioni, dei mass media che impediscono qualsiasi reale forma di confronto realmente democratico. Quindi sì, siamo una democrazia che anche là dove c'è, come si dice, il cuore delle sue regole, il voto è tutto truccato. Detto questo, il bivio della paura, non so, Federico, se vogliamo parlarne, perché questo è un po' un altro concetto, un po' un concetto finale del libro. Cioè, io nel libro sostengo, faccio il percorso per cui siamo arrivati a liberare il fascismo, però dico anche una cosa, cioè che questo blocco del cambiamento è anche determinato dal fatto che questa regressione, perché di questo si tratta, stiamo tornando indietro su tutto, e chi nega questo nega la realtà più evidente, noi stiamo tornando indietro su tutto perché non riusciamo ad andare avanti, perché andare avanti comporta delle scelte enormi sull'ambiente, sulla giustizia sociale, sul rapporto tra i popoli, e questo, cioè il fascismo torna perché, come negli anni 20, perché la società non vuole l'elite, perché chi vuole cambiare non ha la forza per imporlo, e perché chi invece comanda non vuole nessun, cioè non vuole che nessun cambiamento. Pensiamo alla questione climatica, pensiamo alla questione sociale, pensiamo ai rapporti tra paesi ricchi e paesi poveri, cioè c'è bisogno di un ribaltamento delle nostre società, senza il quale il mondo non va avanti. Siccome questo fa paura, soprattutto in Occidente, perché si ha paura di perdere privilegi e tante cose, allora c'è la regressione neofascista, perché che funziona perché appunto il cambiamento è grande, non è piccolo. Questo è, io non sopporto quelle parti della sinistra che ti dicono che ci vuole 2 minuti e cambiamo tutto. No, non è così, perché c'è una società da cambiare, da ricostruire, una società malata, c'è un lavoro enorme di ricostruzione da fare, e di scelte, di uguaglianza, di giustizia, di solidarietà, di rapporti gli uni con gli altri. Quindi c'è un grandissimo cambiamento, non un piccolo cambiamento da fare. Di fronte a questo grandissimo cambiamento, l'umanità, o almeno l'umanità occidentale, si ferma, si blocca, dice: ah no, io ho troppo paura del cambiamento, meglio tornare a Dio, patria e famiglia, al fascismo, a tutte queste cose che danno più sicurezza. Ecco, questo è il meccanismo. Però io sono anche ottimista sul fatto che alla fine questa regressione verrà travolta dal mondo e si ricomincerà ad andare avanti.
Allora, Giorgio, un'ultima domanda, ovviamente esula dal libro, ma poi molti argomenti si ritrovano anche nel testo Liberal Fascismo che Giorgio Cremaschi ha pubblicato da qualche settimana o qualche mese per l'edizione Mimesis. Ecco, riguarda il Draghi e la produttività.
Ma è uscito adesso questa cosa, io voglio andarci a vedere questa cosa Draghi. Chissà perché a me è venuto in mente con questo iper rapporto Draghi, che ultimo, che parla di investire 800 miliardi all'anno in Europa. È bene sottolineare che tutto il PNRR pluriennale sono 750 miliardi e si è fatto fatica a metterli assieme, e anche si farà molto più fatica a ripagarlo. Ma questa dimensione di Draghi, non lo so, mi ha fatto venire in mente Marchionne, il quale, Marchionne, forse qualcuno se lo ricorda, nel 2010, quando voleva distruggere gli ultimi diritti dei lavoratori, lanciò il programma, come si sa, Fabbrica Italia, con grande spreco di elogi pubblici, eccetera, che prevedeva 20 miliardi all'anno di investimenti per fare della Fiat una super azienda in grado di sconfiggere il mondo nella produzione e nella produttività. non se ne è fatto nulla, come si sa, la Fiat non esiste più, è Stellantis che sta chiudendo quel che resta degli stabilimenti italiani. Però su questi 20 miliardi, di cui non si è speso neanche quasi un centesimo, cioè erano tutti sulla carta, erano nei lucidi, però si fece una lunga discussione politica. Ecco. Ho l'impressione che Draghi stia facendo un po' la stessa operazione, per cui mi domando cosa c'è dietro, cioè, cioè Draghi non credo che sia stupido da pensare davvero che dalla sera alla mattina convince i governi europei, compresi quelli del nord, a mettere 800 miliardi assieme per fare gli grandi investimenti. Non credo, quindi mi sto domandando davvero cosa ci sia, qual è, come si dice, il piano B di Draghi, quale sia il suo disegno. Mi pare chiaro alcune cose, e cioè che nel momento in cui si dice che o c'è questo o c'è questo livello di investimenti oppure non siamo competitivi, beh, allora dopo c'è il passaggio successivo, siccome la realtà resta in campo, a quel punto tutto viene giustificato, siccome non sono stati fatti gli 800 miliardi di investimento, a quel punto è giustificato sfruttare, fare la guerra, fare tutto, perché non sono stati fatti. Ma poi probabilmente c'è anche, ripeto, una miopia di fondo che c'è da tanto tempo, soprattutto nelle classi dirigenti italiane, e c'è l'idea che ci vorrebbe una grande produttività del lavoro in più, ma siccome non si può averla, perché poi alla fine i soldi non ci sono, beh, allora lavorate e basta, insomma, e non rompete le scatole. Ecco, quest'idea che la produttività italiana sia ancora da aumentare, io credo, e poi anche tu, insomma, ci conosciamo da anni, la sentiamo da una vita, è da una vita che dagli anni Ottanta che si discute di produttività, del fatto che il sistema italiano non sia produttivo, e che quindi io ricordo che il periodo di massimo sviluppo della produttività del nostro paese è stato quando negli anni 70 c'era il massimo di conflitto sociale, perché a quel punto le aziende erano costrette a innovare, a investire, a fare, come si dice, a sforzarsi nel cervello e nel portafoglio per rispondere alle lotte dei lavoratori e innovare. Oggi siamo di fronte a una situazione completamente cambiata, però c'è una continuità, cioè il nostro sistema parla di produttività tecnologica, ma poi alla fine sprofonda nel più brutale sfruttamento delle persone. E allora bisogna chiedersi se quelli che continuano a parlare di produttività tecnologica sono davvero onesti o non stanno facendo solo dei grandi discorsi per poi coprire la dura realtà dello sfruttamento delle persone.
Allora, noi ringraziamo Giorgio Cremaschi. Sì, anch'io ricorderei che le ideologie del merito e della produttività sono state le armi ideologiche con le quali poi ti hanno costretto a operare in condizioni di disagio, con contratti precari, con un aumento dei ritmi e dei tempi del lavoro e la cosiddetta meritocrazia.
In Italia l'ideologia del merito arriva a San Giuliano, quindi credo che dovremmo smetterla proprio.
Va bene, la meritocrazia basta, è sufficiente vedere che cosa è avvenuto nel pubblico impiego, dove proprio la logica della performance ha messo le mani in tasca ai lavoratori, iniziando il lento declino della pubblica amministrazione, che oggi è ai minimi termini e soggetta a processi di privatizzazione. Allora, sicuramente noi torneremo su tutti questi argomenti. Io permetterei in un minuto di fare un'ultima considerazione a Giorgio su un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è il 1660, un decreto legge in discussione in Parlamento che di fatto determina l'avvento del fascismo, di un fascismo 4.0, 5.0, chiamiamolo, che non sarà più color bace, ma sarà però ugualmente pericoloso, perché va a restringere gli spazi di democrazia, di partecipazione, e criminalizza soprattutto il conflitto sociale.
Assolutamente, una legge fascistissima mi capitò di scrivere tempo fa. ricordando le leggi con cui Mussolini nel 1925, pezzo dopo pezzo, si abolì la democrazia liberale di allora che c'era in Italia. Sì, è una legge reazionaria, fascista, perché colpisce le lotte e colpisce i poveri assieme, poveri e lotte, fatta, ripeto, da un governo che, è bene ricordarlo, ha depenalizzato, ha tolto il reato di abuso d'ufficio dei potenti, che rifiuta la legge sugli omicidi sul lavoro, che fa tutti i favori possibili, cerca i condoni fiscali per i ricchi, cioè un governo, per capirci, brutalmente di classe, che usa la violenza poliziesca contro i poveri e chi lotta, e usa il massimo della soluzione possibile nei confronti di tutti i reati dei ricchi, dei potenti e della casta. Quindi è sicuramente questo, ed avviene in un clima reazionario del paese, sai, suscita, perché basta vedere anche questo, le reazioni che ci sono, no? Cioè, ah, finalmente ti portano via la casa, no? Ti portano via la casa, non te la portano via la casa, perché il governo adesso, cioè, è il tentativo di suscitare una bandea tra in mezzo ai poveri, no? Quello ti vuole portare via la casa, quello ti vuole portare via la macchina, cioè, e così via. Cioè, è il fascismo, è semplicemente il fascismo in legge. E questo è un segno ulteriore di quello che sta avvenendo nel nostro paese. Penso che dovremmo lottare durissima contro questa legge, anche sfidarla. Io penso che tutti noi, io ho fatto un po' di conti ieri sera in una trasmissione televisiva, penso che se questa legge fosse stata in vigore da un po' di anni, io adesso avrei, non so, 200-250 anni di carcere combinati per tutte le azioni, blocchi, eccetera. Credo che molti di noi sarebbero in questa situazione. Quindi bisogna affrontarle, e credo anche organizzativamente bisognerà sfidarla. Il fascismo va sfidato adesso.
Allora, ringraziamento a Giorgio Cremaschi, abbiamo parlato con lui di liberalfascismo, ma abbiamo fatto, secondo me, una lunga chiacchierata su innumerevoli questioni. A risentirci su Interviste Scomode, e un ringraziamento a Peppe in regia.
Radio Grande.
Dalla parte giusta della barricata.